Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Benvenuti da Eliana Storri nella nostra rubrica dedicata a Roma. Bentrovati agli ascoltatori che seguono questo spazio dedicato alla nostra città. Oggi parliamo di itticoltura, dell'importanza della pesca nella Roma antica e lo facciamo con Romolo Augusto Staccioli. Romolo, benvenuto.
Salve.
Allora, questi romani hanno mai avuto problemi di pesca con la presenza e del Tevere e del mare così vicino?
Bah, non lo so, questi problemi...
Ma come non
credo,
lo so, esordisci
non
così?
Non credo che l'abbiano avuti, no, sai perché? Perché io non avevo nessuna intenzione di parlare di pesca, questo è il bello.
Ma, e per itticoltura che
ma
intendi?
È appunto la coltivazione dei pesci.
Quindi
la
l'allevamento?
Ah, brava, oh. L'allevamento. Perché la pesca è una cosa che avranno fatto, anzi facevano sicuramente anche i preistorici. La litticoltura è una cosa che ci vuole un po' di cervello per farla, bisogna pensarci, bisogna organizzarla.
Vabbè, anche la pesca non è facile.
Vabbè, certo, però è abbastanza istintivo, no? È chiaro che poi si possono perfezionare i sistemi, i metodi, gli attrezzi, eccetera. Però, insomma, la fanno anche gli animali, no? La fanno gli uccelli, i cani, che si prendono... comunque, lasciamo perdere. Ma piuttosto, ecco, parliamo proprio di itticoltura, di... Itticoltura è una parola difficile, piscicoltura potremmo dire, benché insomma itticoltura è una parola che deriva, che ha lo stesso significato e dalla stessa etimologia viene dalla parola greca ictus, che significa pesce, quindi siamo lì. Ma oggi usiamo piuttosto il termine piscicoltura, che è più semplice, più corrente. Ecco, e allora parliamo di piscicoltura nell'antica Roma. Ora, come abbiamo fatto già altre volte, quindi non parleremo di Roma città, no? Dei suoi monumenti, della sua storia specifica, parliamo di Roma come mondo romano. Del resto è come quando diciamo antichi romani, qualche volta parliamo degli antichi romani di Roma, altre volte parliamo degli antichi romani come degli abitanti dell'impero. Nel terzo secolo della nostra era, nel terzo secolo dopo Cristo, sono romani tutti, non solo i milanesi, ma anche, che so io, gli efesini, i siriani, gli egiziani, i germani che sono dalla parte, sono nell'impero, i galli, i britanni, eccetera, eccetera, perché agli inizi del terzo secolo l'imperatore Caracalla estese la cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell'impero, tutti gli abitanti liberi dell'impero. Pare semplicemente perché voleva far pagare a tutti la tassa di successione, ma questo è un altro discorso. Era una tassa che toccava solo ai cittadini, e quindi più cittadini c'erano,
più soldi prendevano.
Dunque, la piscicoltura nel mondo romano sembrerebbe un'invenzione moderna, oggi va di moda, no? L'allevamento. E sembrerebbe un'invenzione moderna, ma questa era molto antica, naturalmente già se n'era parlato, l'avevano praticata in Egitto, nel Vicino Oriente, nella Mesopotamia. Però i pesci d'allevamento erano stati allora qualche cosa di riservato alle mense reali, alle mense dei faraoni, dei re. E a volte i pesci allevati, i pesci coltivati venivano usati per cerimonie religiose, venivano sacrificati a determinate divinità. Certo, in Mesopotamia servivano anche per trarne oracoli, ma questo non è quello che a noi ci interessa. Diciamo che a partire più o meno dal V secolo a.C. l'allevamento dei pesci diventa un fatto economico. Oltretutto è una produzione che viene anche sfruttata no? Per la vendita, per il rifornimento dei mercati. Diciamo che però soltanto con Roma diventa la piscicoltura, acquisisce diciamo una dimensione di tipo industriale, no? Diremmo noi oggi. Basterebbe pensare, tanto per fare un esempio di questo livello, basterebbe pensare alle 6.000 murene che furono fornite da uno dei tanti vivai che erano nei dintorni di Roma, sul litorale laziale e campano, 6.000 murene che furono fornite da uno di questi vivai
per
i banchetti pubblici istituiti da Cesare nei giorni del suo triplice trionfo nel 45 a.C. Ora, 6.000 murene, naturalmente ci vuole un grosso allevamento.
Altro che fritte di paranza.
Appunto. Livello industriale che si raggiunge già almeno diciamo dal terzo secolo avanti Cristo e quindi con tutta una serie di installazioni e di impianti speciali, quelle che venivano chiamate le piscine, perché noi oggi usiamo piscina per indicare lo spazio in cui si va a nuotare, ma la piscina è la vasca
quella del pesce.
Dei pesci e la vasca dei pesci per l'allevamento. O vivaio dei pesci, vivaria piscium, oppure piscine salse con l'acqua di mare. E, verso la fine del secondo secolo avanti Cristo comincia anche la coltivazione delle ostriche.
Questo sempre a Roma e dintorni, non parli
sì.
Dell'impero.
Diciamo qui in questo caso parliamo soprattutto della zona litoranea del Lazio e della Campania. E in questa fascia costiera che si sviluppa. Soprattutto per quanto riguarda noi, per quanto riguarda insomma il mondo romano in senso più stretto, che si sviluppa questa attività e tra i pionieri ci sono delle persone, dei personaggi che hanno nomi, come si potrebbe dire, trasparenti, parlanti, nomi nel senso di cognomi. C'è per esempio tra i primi ad avere impiantato questi allevamenti c'è un certo Sergio Orata, che evidentemente prende questo cognome proprio dalla sua attività. Ce n'è un altro che si chiama Lucilio Murena, fra l'altro c'è una orazione di Cicerone.
Un nome, un mestiere.
È proprio questo. Però ci sono anche dei personaggi famosi, che so, l'oratore Ortensio, per esempio, e il grande generale e anche... come si potrebbe dire, cultore della buona tavola che era Lucullo, no? Anzi Lucullo è passata alla storia più che per le sue imprese militari in Asia Minore, per i suoi pranzi che non a caso venivano detti luculliani, ancora oggi un'espressione che usiamo. Cicerone, naturalmente questi personaggi illustri stavano dietro l'attività che poi era svolta materialmente dai loro schiavi, dai loro servi, dai loro liberti. Cicerone comunque li prende in giro, questi personaggi che si dedicavano alla piscicoltura, li chiama i piscinari, quasi insomma, si potrebbe tradurre con pesciaroli, no? o qualcosa del genere. C'è da dire, e questo è anche interessante, non ci si pensa, che tutto sommato poi all'origine di questa attività c'è stata quasi certamente, o comunque tra le sue componenti, diciamo, tra le sue motivazioni, la necessità di avere pesce fresco anche durante l'inverno. Ma perché durante l'inverno non c'era il pesce fresco? No, non c'era il pesce fresco perché non si pescava. Ecco, qui quindi torniamo alla pesca.
Quindi da qui l'utilità dell'allevamento.
E certo, non si pescava semplicemente perché durante l'inverno gli antichi, che erano saggi, più saggi di noi, sospendevano qualsiasi attività legata al mare. Era la stagione brutta, la stagione delle tempeste. Da ottobre a marzo più o meno c'era questa chiusura e a marzo si riapriva la stagione che arrivava fino a...
Ma il pesce era un cibo a portata di tutti?
Ecco, questo diciamo che era a portata di tutti quello che veniva pescato durante la buona stagione, a portata di tutti quelli che abitavano nelle zone costiere. No, è facile immaginarlo. Lo era molto meno nel retroterra, compresa la città di Roma. E diciamo pure che il pesce d'allevamento era certamente riservato alle classi abbienti.
Questo per motivi economici?
Certo, per motivi economici, naturalmente. Dunque, Inverno, allora, sospensione della pesca, necessità di conservare, di avere a disposizione il pesce fresco, e l'unica possibilità era quella di conservarlo vivo in queste apposite riserve, possiamo chiamarle così, in questi allevamenti che venivano, ecco, è il caso di dire proprio allevamenti o stabulazione, perché i pesci venivano introdotti in queste vasche di allevamento subito dopo essere stati catturati, subito dopo la fecondazione, oppure si trattava di avannotti da allevare, e quindi c'era un vero e proprio periodo, diciamo così, di allevamento. Oh, anche questo è da sottolineare: gli antichi non sono mai arrivati a ottenere la riproduzione dei pesci in cattività, come invece facciamo noi oggi, per noi è una cosa normale. Gli antichi no, quindi si limitarono gli antichi ad allevare i pesci che già erano nati, insomma, sia pure presi da piccoli.
C'è un motivo?
Non lo so se c'è un motivo, il fatto sta che...
Come mai che era impedita la riproduzione?
No, questo francamente non lo so dire. So che non so nemmeno oggi come
facciano. Forse non era l'habitat giusto.
Sì, non so nemmeno oggi come facciano, quali siano le tecniche.
Perché è una questione anche di temperatura, tante
sì,
cose.
Può essere, insomma. Non mi sono mai introdotto in queste faccende. Dunque, dicevo che c'erano questi allevamenti, venivano condotti con... tutti i procedimenti e gli accorgimenti che vennero via via elaborati, sofisticati, e che furono sempre più efficaci. C'è da dire che noi conosciamo anche abbastanza bene molti di questi vivai, che essi stessi furono sempre più perfezionati. Li conosciamo bene proprio dai resti che si trovano sparsi nelle zone delle grandi ville, delle ville marittime, no? Che furono costruite dagli antichi lungo il litorale, come dicevamo, laziale e campano.
I resti di queste piscine.
Dopo questa attività fiorisse, e anche nelle isole, per esempio, ci sono magnifici vivai a Ponza e nelle isole pontine. Bene, ville marittime dunque. Ognuna di queste ville aveva il suo impianto di piscicoltura, che serviva prima di tutto per servire le mense del proprietario della villa e dei suoi ospiti, ma che poi servivano anche per alimentare un certo mercato al quale, come dicevamo, potevano attingere soprattutto le persone che ne avevano le possibilità economiche. Oh, il pesce gli antichi lo mangiavano di solito fresco e generalmente grigliato, questa era la forma più comune, grigliato oppure arrostito alla brace, oppure bollito e quindi condito con salse piccanti. Questo significa, insomma, che più raramente lo friggevano, era meno in voga la friggitura del pesce, e veniva anche cucinato dopo essere stato triturato e macinato, quindi mescolato con altre sostanze, ridotto in tortini oppure in polpette, cotte sempre in salse piccanti. Vogliamo sentire...
A questo punto ci devi dare una ricetta.
Una ricetta, perché ne abbiamo diverse in quella singolare raccolta che va sotto il nome di Apicio, no? Il trattato di Apicio, che appunto ci fornisce una serie di ricette di tutti i generi, fra cui quelle che riguardano il pesce. Ecco qua, quella che riguarda un tortino di pesce e formaggio. Ecco, dunque, cuoci il pesce salato nell'olio e spinalo. Prendi poi cervella cotte, pezzi di pesce, interiora di pollo, due uova sode, formaggio... Non ci andavano leggeri.
Infatti stavo
formaggio
pensando
fresco sbollentato, e metti tutto in padella a riscaldare. Trita pepe, levistico, origano, bacche di ruta, aggiungi vino secco e vino dolce e olio e metti a cuocere. Alla fine lega il tutto con uova crude. E dai, metti in
non
piatto...
Non conoscevano il colesterolo allora.
Metti in piatto, spolvera cumino tritato e servi. Finalmente, ci vogliamo provare? Questa è un'altra, invece, una ricetta...
Ma questa unione carne e pesce?
C'era, infatti, sì. E poi il formaggio.
Sembra che oggi si siano inventati no, chissà che cosa con le ricette mare e monti.
Non ci siamo inventati niente, compresa appunto la piscicoltura. Dunque, invece questo è un tortino di pesce in salsa di ostriche. Pulisci i pesci e falli arrostire senza cuocerli del tutto e prendine la polpa. Poi prepara le ostriche. Metti nel mortaio 6 grammi di pepe. Bagnalo con salamoia e polverizzalo. Aggiungi un bicchiere di vino, 3 once d'olio e le ostriche e fai bollire. Quando avrà bollito, ungi una teglia, metteci il pesce e versaci sopra la salsa di ostriche. Fai bollire, poi rompi 11 uova e versale nella teglia. Quando si saranno rapprese, spolvera con pepe e servi.
Pesce
poi dice,
uova.
Poi dice che
pesce
sono morti.
Uova, formaggio e carne.
Poi dice che sono morti gli antichi romani, ti credo.
Quanto mai erano obesi, sicuramente.
Queste mangiate. Noi abbiamo notizie di questa attività di piscicoltura o itticoltura e di banchetti con molte portate a base di pesce, diciamo a base di pesce perché abbiamo sentito come
c'è un po' di tutto.
Insieme al pesce c'era tanta altra. Abbiamo notizie appunto fino almeno al V secolo della nostra era, ci sono testimonianze esplicite, fra cui quella per esempio di Rutilio Namazziano che descrive appunto la costa, il litorale tirrenico, il suo viaggio di ritorno in Gallia, e parla anche di queste ville marittime, della produzione dell'etticoltura eccetera. Poi tutto fu abbandonato con la fine del mondo antico, le cose naturalmente cambiarono e soprattutto non si parlò più, nessuno più ebbe la fantasia, la voglia, la possibilità di allevare pesci. Io direi che potremmo chiudere questa conversazione sfatando, perché è bene farlo ogni volta, è bene approfittare di un argomento, di una chiacchierata, proprio per eliminare
dai
luoghi comuni appunto queste dicerie.
E ce n'è riguardo questo argomento?
Ce n'è proprio riguardo la itticoltura, la vecchia idea che della dieta
a base di pesce,
di certi pesci, no, della dieta dei pesci, proprio
quello
che mangiavano loro, cioè la vecchia idea, per esempio pesci come le murene, che erano particolarmente voraci e aggressive, attaccavano l'uomo e d'altra parte erano tanto gradite ai buongustai, era fra i pesci più prelibati e più rinomati. Beh, insomma, appunto, c'è l'idea che della dieta di certi pesci facesse parte anche la carne umana, ecco. In particolare quella degli schiavi. Tutti avremmo sentito dire, no, di questi signori che allevavano le murene, no, con la carne,
quindi non
con la carne
in
degli
pasta
schiavi.
Ai leoni. Beh, ma anche in pasta,
no,
alle murene.
È una fesseria che poi qualcuno, magari preso dall'ira a un certo punto, abbia preso a spintoni uno schiavo, lo abbia spinto in una vasca, in una piscina.
È un caso.
Questo potrebbe essere successo. Tutto può succedere, tutto succede e tutto è successo. Ma insomma, questa non c'entra niente con la pratica, no, dell'allevamento. I pesci d'allevamento, diciamo pure, e le murene in modo particolare, erano certamente costosi, quindi si vendevano anche bene, si potevano vendere a caro prezzo, ma gli schiavi non è che si compravano a buon mercato,
costavano pure loro.
Costavano pure gli schiavi, e perché allora allevare i pesci con la carne degli schiavi? Quindi lasciamola
non
perdere.
Non era economica la cosa.
Appunto, se non altro quello. se non altro quello. E i romani, come sappiamo, sono stati sempre molto, molto pratici, hanno avuto sempre un senso pratico, mettevano tranquillamente sulla bilancia i pro e i contra di qualsiasi idea, di qualsiasi iniziativa. Ho detto contra. Ho parlato bene. Noi diciamo comunemente i pro e i contro, ma se diciamo pro, che
dobbiamo
latino,
dire il latino contra,
diciamo pure contra. Vabbè, queste sono quelle raffinatezze, proprio il caso di dire da buon gustai, visto che abbiamo parlato di
e noi le impariamo
eccetera.
Da te.
Ecco, Io avrei finito. Posso aggiungere? No.
Certo,
sì,
quello che vuoi.
Posso aggiungere quello che voglio? Allora in questo caso è proprio una volontà personale. Posso aggiungere che è appena stato pubblicato a cura dell'Archeo Club, ma spero
di cui
che
tu sei presidente,
sarà,
ricordiamolo.
Sì, presidente della sede di Roma. È stato appena pubblicato un mio volume intitolato Padania Romana. Padania Romana.
Che è, da che spiegare
è,
però.
Che è tutto dire. Ma non lo so, forse potremmo pure riparlarne.
Ne potremmo riparlare,
riparlare.
Però,
l'argomento è buono.
Però qualche secondo per spiegarci che cosa c'entra la Padania con Roma.
No, non c'entra niente con i pesci, questo no. Sicuramente. Ma che la Padania c'entri con Roma sembrerebbe un controsenso, no?
Esatto.
Proprio tanto
invece
la Padania, così come viene concepita oggi, è stata concepita in funzione antiromana. Beh, la Padania, cioè i territori che si vorrebbe, no, facessero parte di questa entità territoriale che quale sarebbe la Padania, bene, la Padania non è mai esistita se non quando Roma l'ha creata come provincia dell'impero, chiamata la Gallia Cisalpina, ed ha cessato di esistere, no, quando Roma ha deciso di abolire la provincia della Gallia Cisalpina, cioè della Padania, e di far diventare quei territori nient'altro che Italia. L'Italia settentrionale, come la chiamiamo noi oggi. Quindi la Padania è esistita soltanto quando è stata romana. Poi non è mai più esistita durante la storia. Sfido chiunque a parlarmi di una Padania, così come viene intesa oggi, tutta unita, amministrativamente o politicamente unita, nei territori che oggi si vorrebbe far appunto includere in questo concetto di Padania. I romani l'hanno inventata, l'hanno fatta vivere per un certo periodo, poi l'hanno abolita quando non ce n'era più bisogno.
Allora, questo per spiegare il titolo di questo tuo ultimo libro,
certo.
Di cui parleremo in una puntata in futuro. Volevo ricordare agli ascoltatori che se volete contattare Romolo Staccioli per avere informazioni, delle curiosità, potete farlo via email a questo indirizzo l.staccioli@infinito.it, L come Livorno, l.staccioli@infinito.it. Romolo, grazie per essere stato con noi.
Bene, alla prossima.
Si conclude qui la rubrica dedicata a Roma. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.